Vado a presentare gli ospiti, con grande piacere ritrovo il mister Gianni Di Marzio. Ciao Gianni.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno Marco.
Ciao Gianni, ben trovato. Gianni, oggi è un piacere, abbiamo un graditissimo ospite, lo vado a presentare, Angelo Adamo Gregucci. Ciao Angelo.
Buongiorno, saluto il mister Di Marzio.
Ciao, grazie, ciao Angelo.
Allora, intanto veramente grazie ad entrambi, però prima di partire e fare una buona chiacchierata, scusatemi se porto questa notizia non certo bella, però visto che lo conosciamo entrambi, la persona di cui vado a parlare, io gli mandiamo veramente un grandissimo abbraccio, perché ho saputo adesso che è scomparso il papà di Marcolin. Tra le vittime del coronavirus, il papà di Dario, Giancarlo, cioè appunto stanno esprimendo in questo momento, è morto a Brescia, stroncato purtroppo dal coronavirus. Io mi sento di Dario, intervenuto qui, lo conosciamo tutti, di mandare veramente un calorosissimo abbraccio. L'ho letta adesso e quindi la condivido anche con voi, scusate, ma mi sembrava anche giusto farlo. Gianni, poi tu lo conoscete entrambi molto bene, quindi...
Io naturalmente l'ho fatto personalmente, perché sentivo il dovere di farlo, perché poi tra l'altro nella disgrazia, che non dovrebbero mai succedere queste cose, c'è la tristezza di non poter neppure stare vicino, sì, a un momento. Questa è la cosa che mi tristisce ancora di più, aumenta ancora il dolore che uno può per la perdita di un genitore.
Assolutamente.
Poi Dario veramente è una persona che merita la massima solidarietà, il nostro affetto, e quindi gli facciamo anche pubblicamente le condoglianze.
Assolutamente.
È un'esquisita.
Angelo, scusami, ma mi ha sorpreso adesso.
Io mi accodo, anche perché Dario Otes è stato il mio compagno di squadra, è stato sempre un amico per tutti i percorsi che abbiamo fatto insieme, non solo nel calcio ma anche extra calcio. Papà era un punto di riferimento per Dario, una persona sempre molto dinamica, e la tristezza in questi momenti viene veramente invasa dall'impotenza, come rimarcava il mister Di Marzio, non poter andare a salutare tuo padre, perché questo momento terribile ci nega anche queste che sono poi soddisfazioni piccole che ti restano per tutta la vita, dare l'encomio a tuo papà o dargli un abbraccio, l'ultimo che sia. Questo è un momento terrificante per l'umanità, per la nostra esistenza, perché oltre a Dario non è l'unico caso, ma io parlavo anche con dei miei amici di Bergamo, e la situazione è drammatica, soprattutto su tutti gli aspetti anche morali, umani. Non puoi neanche dare l'ultimo abbraccio a un tuo parente. Torniamo a Dario, mi accodo alle condoglianze, poi personalmente lo farò, anche perché mi rendo conto che questi sono momenti anche coincidenti.
Difficilissimo,
Marco Lenzi.
Assolutamente, fai bene Angelo. Noi abbiamo raccolto poi tante altre testimonianze di quella situazione che diceva proprio Angelo Adamo Gregucci, cioè sta succedendo questo, purtroppo nemmeno si può così dare l'ultimo saluto a un proprio caro, e questo è veramente terrificante in mezzo a tutto quello che sta succedendo. Angelo, ti chiedo, tu dove sei? A Roma oppure sei in un'altra zona?
A Roma,
quindi stiamo diciamo così insieme. Mister, invece come vanno, visto che non ci sentiamo da un paio di giorni, insomma, tu sei sempre giù dove ci avevi detto in questo momento?
Sono in Calabria.
In Calabria.
Devo dire che sostanzialmente, tanto per cambiare, sono in un centro sportivo dove quando il tempo più o meno non è brutto come dove è oggi, come è stato ieri pieno di neve, sono a 650 metri sul livello del mare, a 20 minuti da Cosenza, dove l'ex presidente aveva fatto questo centro sportivo tipo Milanello, tipo Tricolia, e siccome negli ultimi tempi per suoi motivi personali l'aveva un po' trascurato, allora mi aveva suggerito di venire qua, in modo che eventualmente, anziché restare a casa in zona pericolosa come Padova e ovviamente come la Lombardia, perché andavo a trovare mio figlio a Milano, allora in effetti mi sono rifugiato e sono prigioniero di questo centro sportivo, dove ti dicevo prima, proprio per per assurdo sono costretto con il tempo bello a farmi ancora giri di campo, a camminare, almeno questo lo posso fare come l'ho fatto per tutta la mia vita. E quindi ecco, sono ancora qui, cioè, ovviamente aspettando che esca un po' di luce, come sembra che in questo momento almeno l'80% degli italiani si sono resi conto che dobbiamo stare in casa, non c'è niente da fare, inutile fare stupidate ancora in giro, correre, le movite, le cose, perché qua purtroppo la sanità italiana è stata molto trascurata. E allora qualche morto, io penso che qualcuno se lo deve portare anche sulla coscienza, che se anziché andare a rubare nell'ambito del sistema sanitario, come poi sono stati anche colpevolizzati, sono andati anche in galera, quindi è inutile stare qui adesso, parliamo di calcio e non di queste cose politiche. Ecco, perché il mondo sanitario circola più soldi in quel settore che non nel mondo del calcio. Tanto per intenderci, che poi io mi sono documentato, mi sono informato, e noi non è possibile che uno deve lasciare la terapia intensiva a persone perché ha 70 anni, a un altro che non so chi è, ho letto che era un sacerdote, tra l'altro, a Piacenza, perché non ci stanno i macchinari giusti. Ma per me è una cosa assurda, assurda. Poi chiedere le sottoscrizioni quando è lo Stato che avrebbe dovuto e dovrebbe mettere a posto questo tipo di sistema. Comunque adesso questa è una mia parentesi, un mio sfogo.
No,
anche no. Infatti abbiamo tirato fuori il discorso di...
Vi do una cosa insomma che mi fa piacere. Dario ci manda un messaggio che ci ringrazia. E questo mi fa molto piacere, proprio in questo momento lo abbracciamo ancora più forte. Angelo, vengo da te e prima di parlare poi parliamo anche un po' per allentare un po' la tensione, perché non è facile nemmeno per noi che facciamo questo, che ci siamo sempre occupati di calcio. Angelo, poi parlare di calcio in questa situazione diventa veramente molto difficile, però dobbiamo anche cercare in qualche maniera di... così allentare un po' la morsa anche verso chi sta a casa e cercando di fargli anche compagnia in qualche modo. Posso chiedere un po' qual è in questo momento il tuo stato d'animo, il tuo pensiero principale che hai?
Il mio pensiero principale in questo momento è a chi è in prima linea. Questa è una guerra, senza banalizzare troppo, dall'ultimo baragliere al primo virologo, il più importante virologo d'Italia, noi come popolazione italiana, essendo stati nei numeri e essendo ancora oggi nei numeri i più circondati dal virus, dobbiamo dire grazie al nostro sistema sanitario, che senza andare a ricalcare la deriva che il mister Di Marzio diceva prima, la politica la vorrei tenere fuori in questo momento,
certo.
Da ogni considerazione, e vediamo la verità oggettiva è che abbiamo un sistema sanitario in questo momento sotto pressione, è l'unico forte grazie, l'incoraggiamento, l'abbraccio più forte deve essere anche a tutto il nostro sistema sanitario, dove i turni non sono più turni, perché c'è gente che lavora 16 ore e si addormenta sulle scale e poi ricomincia a lavorare. Quindi penso che il grande grazie, il primo pensiero che mi viene è a loro che sono esposti in modo esponenziale col virus, perché praticamente ci vivono col virus, e tanti medici sono anche risultati positivi. E tutto ciò ha messo sotto pressione il nostro sistema sanitario. Ecco, un grande incoraggiamento a loro, perché la battaglia è ancora molto dura.
È molto dura, è bello. Noi oggi abbiamo dedicato anche noi una copertina, proprio facendo vedere una foto toccante, Angelo e Gianni, una foto di alcuni infermieri in una corsia di un ospedale di Bergamo, che praticamente erano dissesi a terra, stavano cercando di recuperare praticamente un momento di... È così, dove di le forze stesi buttati a terra, e questa foto ci ha colpito tantissimo, loro con le mascherine e tutta la tuta, che cercavano veramente un attimo di riposo dopo le tante ore continuative di lavoro. Quindi ci associamo naturalmente anche noi al pensiero di Angelo Gregucci, che è giustissimo, proprio loro in prima linea. Gianni, poi
prego. Quelli sono assolutamente i primi,
sì.
Al di là della prima linea, perché se noi dobbiamo rispettare le regole del metro di distanza dall'interlocutore. Se noi dobbiamo portare mascherine, guanti, eccetera, eccetera, non dobbiamo evitare ammassamenti, loro stanno proprio in contatto diretto.
Certo.
Quindi questi veramente sono degli eroi. Mm-hmm. Io ti dico personalmente come la pensi, ma giusto in 15 secondi, non di più, perché
sì.
Se parliamo di calcio, cerchiamo anche di...
Sì, dopo parliamo un po' di calcio, dai, proviamo un po' ad allentare la cosa, dai. Sì.
Ma se io potessi, se io avessi il potere, sia politico che economico, ma io a questi personaggi ho un elenco, nome per nome, gli farei dei bonifici economici a casa, sulle banche loro, se hanno dei conti in banca, proprio per un contributo minimo, ma non attraverso le sottoscrizioni agli enti, alle unità sanitarie di qua o di là, proprio sul piano personale, perché questi veramente sono degli eroi. Qua dovremmo prendere nome e cognome tutti quanti quando finisce questa storia, perché noi, questa è una guerra batteriologica, questa è una guerra biologica, e poi dietro ci sarà una guerra economica, non sappiamo che cosa succede e quando e come finirà. Per cui io credo che questi veramente devono essere esaltati.
Assolutamente. Giustissimo Gianni.
Bene.
Dai, proviamo anche un po' a parlare di calcio. Allora,
a proposito di calcio,
sì.
Quando cambia subito il nome, caro Mazzi, cominciamo. Io stamattina ho letto una bella intervista di Pelé, che mi farebbe piacere, stavolta faccio io il Marco.
Vai Gianni, sei libero.
Mi farebbe piacere, cioè che abbiamo... anzi, perché un allenatore che gli è sempre piaciuto fare il calcio vero, quello, il calcio giocato, quindi la qualità, non so, il fatto stesso che ha collaborato con Mancini lo dimostri, che Mancini anche lui è uno di grande qualità calcistica. Ma voi condividete le dichiarazioni di Pelé, classico brasiliano che ha avuto sempre un po' una forma di negatività nei confronti degli argentini in quella classifica che ha fatto Cristiano Ronaldo? Perché se la vogliamo sviscerare, mi farebbe piacere di parlare di calcio. Ecco,
allora lui ha preso quattro giocatori, praticamente ha messo Cristiano Ronaldo davanti a tutti, quindi ha messo dopo anche Messi e Maradona, no? Angelo, tu sei d'accordo tra questi con questa, diciamo, scelta di Pelé? Stiamo parlando di grandissimi.
Purtroppo per me Pelé è l'unico che mi sfugge. Non mitologicamente, perché
certo.
È una leggenda
che non hai visto, ecco.
Perfetto, che non ho potuto vedere ad osservare da vicino. Per me Dio del calcio rimane Diego Armando Maradona.
Che tu hai visto molto bene da vicino.
Sì, ma non solo perché ho visto molto bene, ma perché lo ha caratterizzato in certi momenti importanti il luogo, tutti vorrebbero andare a Barcellona, lui da Barcellona è scappato e ha fatto letteratura a Napoli. E Napoli è un po' complicato far letteratura, arrivando in Italia con una squadra, si può dire, e Napoli non era una squadra di prima fascia.
No, assolutamente, il primo anno per poco rischia di retrocedere, se ti ricordi, no?
Sì, parte di campionato sì, lo ricordo bene, poi alla fine si sono riattrezzati,
sì. Ma
per quello che lui ha costruito, sull'entusiasmo che ha creato in una città che, c'è da dire anche la verità, è facile accendersi come entusiasmo, però lui ha portato anche giocatori di un livello buono a essere giocatori di livello top. Se li è portati con un grandissimo esempio, se li è portati con una grandissima personalità, e qua vengo al secondo punto della carriera di Diego Armando Maradona, che dove c'era da fare una partita di calcio importante, lui ci ha fatto una letteratura, ha scritto mitologie. La partita del campionato del mondo 86 contro l'Inghilterra è l'emblema, gli scudetti e le coppe a Napoli sono altro emblema. Se vogliamo anche di riflesso negativo, perché quello è un periodo dove lui era in eterno conflitto col calcio italiano, il mondiale di casa nostra degli anni 90, dove lui arriva in finale con l'Argentina, ci manda un po' tutti a quel paese, all'inno nazionale, perché noi abbiamo organizzato un campionato del mondo secondo me un po' discutibile nell'ambito politico, geopolitico, dove secondo me non si può andare a fare una semifinale di Coppa del Mondo a Napoli contro Maradona. Io a mia memoria ricordo che quella squadra poteva vincerlo quel mondiale, anche perché era forte la nostra Italia, ed era una squadra che poi non ha vinto un mondiale subendo una rete soltanto. E tutto ciò per dire cosa? Per dire che Diego Armando Maradona si è anche scelto le date dove poter scrivere partite, che si poteva o si parla ancora adesso e si parlerà per 50 anni, quella partita con l'Inghilterra la racconteranno anche nel 2100 e quando non ci saremo più forse nessuno. E quindi io dico Diego Armando Maradona per il carisma, Diego Armando Maradona per l'empatia, Diego Armando Maradona per la chimica che riusciva a creare, quella che è arrivata in Italia 90 come finale non era una grande Argentina, era una squadra,
ma anche modesta, quella dell'86 secondo me, ma non era una grande Argentina,
quella dell'86 aveva secondo me qualcosa in più. Attenzione, se vogliamo ancora spingerci più avanti, quella del 94, se non ferma la croce,
è vero. Bravo, hai ragione, lo sai,
quella forse era ancora più forte delle altre, e quindi dico lui.
Dici lui. Gianni, tu sei d'accordo, immagino.
No, sono d'accordo. L'abbiamo su insegnato ad Angelo. Gli abbiamo tirato fuori l'argomento in qualità di calcio, come vedi, subito si è aperto, lui si è lasciato andare. Mi ricordo un aneddoto napoletano dove il cane mastino è quello che è il più feroce, lo sappiamo come cane di guardia, che però i napoletani per tenerlo sveglio gli inventarono lo svegliariello, il cagnolino un po' vicino, che quando arrivavano i ladri lo svegliariello abbaiava e il mastino aggrediva subito. Quindi ho fatto io lo svegliariello, quindi io volevo andare nel particolare invece delle dichiarazioni, perché io parlo anche come uomo, perché è stato molto più politico di tutti i più grandi fuoriclassi del mondo, è stato più politico dei grandi fuoriclassi perché lui ci ha giocato insieme, perché non lo dimentichiamo che lui a 18 anni ha vinto un titolo mondiale in Svezia, dove dall'altra parte di squadre c'era un certo signor Lidl, un certo signor Hamrin, un certo signor Skoglund, un certo signor Gunnar Green, un certo signor Simonson, velocissimo, scottante. Era il mio sogno da ragazzino, io allora avevo 18 anni. Ma detto questo, ecco, Pelé ha vinto, è vero, anche in quell'occasione, in quella finale, fece anche il mio gol, di cui lui fece papà, mi ricordo bene. E un altro fece addirittura Zagallo, che poi è diventato un allenatore famosissimo della nazionale brasiliana. Ma il problema è che Pelé è diventato giocatore anche con questi grandi giocatori di Cile, perché là erano tutti dei fuoriclassi. Là, non sai se era più forte di Didi o di Alma Santos o Nilton Santos o Garrincha, tanto per Dio papà. Ecco, Maradona le partite le vinceva da solo. Io non mi ricordo, per esempio, me ne ricordo forse uno, ed ero presente tra l'altro arbitro Cornell in Argentina nel 78, quando l'Argentina ha vinto, vabbè che giocava in casa, allora c'erano quegli altri motivi politici. Non mi ricordo i compagni di squadra di Maradona, non me li ricordo, come mi ricordo invece quelli del Brasile. E poi Maradona ha vinto, come diceva Angelo, ha vinto in Europa, ha fatto i gol. Lei dice: io ho fatto 1253 gol, quindi la fabbrica dei campioni ha fatto intendere, si è chiusa con me. Ma li ha fatti in Brasile, sì, è vero, li ha fatti ai mondiali, ma li ha fatti con questi grandi giocatori. Maradona quando vinceva da solo. E poi la personalità, come diceva Angelo, il carisma, la divinità di Maradona, ma non esiste al mondo di nessuno. E per concludere anche con gli altri, i Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è un atleta, è un giocatore che anche io ho avuto il piacere di vederlo a 16 anni e mezzo, alla terza apparizione che ha fatto con lo Sporting Lisbona. Io ero presente, Sporting Lisbona, il 24 ottobre del 2002 contro il Belenantes. Cristiano Ronaldo è un atleta, è un grande giocatore, è un giocatore di grande continuità, nessuno gli toglie i meriti di essere un grandissimo bomber, assolutamente, e di avere anche 580 milioni di followers, pari a tutti gli abitanti degli Stati Uniti. Ma Maradona è un'altra cosa, la fantasia, l'inventiva, il voler vincere la partita e fare il gol che ha fatto Maradona, non li ha fatti mai nessuno. Io ogni tanto quando sono un po' distratto da altre cose, io mi vado a vedere tutti i gol di Maradona, che ce li ho un po' da parte, perché sono un suo grandissimo estimatore. Ma faccio dei gol io.
Gianni, vabbè, io penso che c'è poco da aggiungere su quello che avete detto, sia Angelo che Gianni. Io sono fondamentalmente d'accordo su questa cosa qui. Poi qualcuno ci scrive, ad esempio, dice: ciao ragazzi, vi spiego perché Pelé ha scelto Cristiano Ronaldo, perché il portoghese è un calciatore atleta completo come era stato Pelé. La perla nera che, oltre a essere essenza del calcio, sapeva fare molti altri sport oltre al football, dice l'ascoltatore. E poi queste sono posizioni rispettabilissime da questo punto di vista. Io vi voglio chiedere un'altra cosa prima di...
Scusami, stiamo analizzando il gota del calcio mondiale degli ultimi 70 anni, 60 anni. Cioè qua siamo a... Cioè, qua come scegli, scegli bene.
Certo.
Se però mi devo riaccodare a mister Di Marzio, io lo fortifico, al di là di quei che sono stati i gol di Diego Armando Maradona, che spingeva un pallone che pesava molto più di questi di adesso, perché sì, una volta il tango dell'aria fu pallone rivoluzionario, una volta si spingevano i palloni, anche Pelé ha spinto palloni che pesavano un chilo. E qui non posso essere testimone, perché ripeto, non avendo visto, non avendo prima di tutto mai giocato contro di lui, ho mai visto da vicino, ma quello che Maradona, come diceva mister Di Marzio, ha fatto in campo, lo ha portato fuori dal campo con una dirompenza totale su tutti i settori, quello sociale, quello politico, perché Diego Armando Maradona, che poi è stata la sua distruzione come persona, era veramente un uomo che si prendeva sulle spalle tutta la responsabilità di un paese. Dice: gioca una squadra, no, lì giocava un paese, giocavano dei conflitti politici. Io non a caso ho dato come riferimento quella partita era una rivincita sportiva, che un popolo che si difendeva con le fionde contro l'esercito inglese che l'ha bombardati, li ha fatti fuori alle Malvinas per poche ore. Lì non c'è stata una guerra, c'è stata una battaglia. L'Inghilterra è arrivata soprattutto, ha piantato la bandiera, ha detto da qui alle Falkland ci siamo noi. Infatti loro chiamavano Malvinas, gli argentini, loro chiamavano, già c'era una diversificazione sotto il profilo politico molto forte. E Diego Armando Maradona, dopo poco tempo, disse: a quella partita datemi la palla, perché io oggi dimostrerò a tutto il mondo che gli inglesi gli faccio una schifezza oggi, che gli rendo ridicoli.
Sì.
E quindi quella una rivendicazione sociale, politica, era di più.
Ma
secondo
proprio
me
carismatico, non c'ha... Sì.
Gli altri ha fatto una... qualche testimonio oculare, io ce l'ho, qualcuno mi ha raccontato che Diego Armando Maradona ha detto: oggi voi mi date la palla a me, perché io devo far parlare di questa partita fra 200 anni, cioè la consapevolezza, e forse è il nemico numero uno secondo me di Lionel Messi. Messi è talmente schiacciato dal peso della numero 10 dell'Argentina, che pure se vogliono aiutarlo, ma la responsabilità che oggi ha Messi quando mette quella maglietta è devastante sulla sua testa.
Sì. È figlia proprio di quel giocatore,
è figlia di qualche cosa, sì, a livello psicologico è macigno per lui, secondo me, andare in quel tipo di manifestazione a fare la letteratura. La fa quando gioca un calcio libero, quando fa un calcio, io non mi allino neanche a Pelé in questo momento, secondo me, prendendo la svolta più filosofica, più tecnica, più romantica, io preferisco Messi nell'ultimo decennio che Cristiano Ronaldo, dove io mi inchino a Cristiano Ronaldo, è una macchina da guerra perfetta. Cioè, ma se voglio vedere sempre la deriva un po' più romantica, io voglio uscire da quel tipo di estrapolazione, e io scelgo fra Cristiano Ronaldo e Messi, continuo a scegliere Messi, anche se mi rendo conto che quando deve andare a scrivere i capitoli di storia importantissimi, cioè quelli che parleranno fra 200 anni, è il primo nemico, è proprio quella maglia numero 10 dell'Argentina, secondo me.
Fotografia perfetta di Gregucci, devo dire che è giusto, cioè lui parla proprio della personalità che comunque rimane forte, tanto da condizionare anche quelli che sono venuti dopo, tanto
in
da
nessun,
poter...
In nessun evento sportivo, secondo me, un essere umano si è preso le responsabilità che si prendeva Diego Armando Maradona.
Questo è forte. Sì, questa ci può stare. Bene, guarda Angelo, siamo arrivati al termine di questo spazio. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Abbiamo parlato un po' di tutto e siamo andati a tirar fuori anche questo duello bello che rimarrà comunque sempre così a dividerci. Grazie ad Angelo Adamo Gregucci. Un abbraccio, Angelo. A presto.
Grazie, un abbraccio a Mista Di Marzio. Un abbraccio a voi tutti, agli ascoltatori.
Grazie ancora.